Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Ormai è fatta, di Horst Fantazzini, parte sesta. Il telefono squilla, è l'ora. No, è ancora il direttore, che tenta un'ultima volta di farmi desistere. È inutile, gli chiedo se la polizia ha terminato di sgomberare la folla. Dice che è quasi tutto fatto, ormai è questione di minuti. Mi dice che ha ottenuto una vittoria totale su tutti i fronti, non era mai successo prima. Mi viene in mente la promessa fatta all'avvocato. Chiamo e richiamo, ma la linea risulta sempre occupata. Provo tutti e tre i numeri telefonici che mi ha lasciato, ma il risultato è sempre il medesimo, occupato. È strano. Dopo una decina di tentativi desisto, attendo la telefonata che mi darà via libera. Cosa m'attenderà fuori? Poi è venuto ancora più buio, le luci si sono accese e le strade vicine alla prigione sono state fatte sgomberare. Come finirà? Ho domandato ad un giovane graduato dei carabinieri in borghese con una maglietta gialla che portava alla cintola una pistola come quella dei cowboy. Dovrebbe finire tragicamente, ha detto, con un mezzo sorriso. Ci hanno obbligato a metterci dentro i portoni. Alcuni di noi sono saliti sino agli abbaini di una casa di fronte alla prigione, che è all'ultimo piano disabitato. Eravamo tutti presi come da una grande furia di vedere l'uccisione del fuggitivo, perché questo ci pareva certo, l'avrebbero ucciso di sicuro. Il giorno, 25 luglio 1973. Il brigadiere Grasso è molto preoccupato, lo tranquillizzo. Dico ad entrambi che loro da parte mia non rischiano assolutamente nulla. Nel caso tentassero d'ostacolarmi sparerò loro senza esitazione, ma se non mi daranno fastidio io non farò loro assolutamente nulla. Nel caso la polizia mi intrappolasse, se mi vedessi perso, non me la prenderò con loro. Loro non ne avrebbero colpa. Se l'ultima possibilità di fuggire mi sarà preclusa, mi suiciderò, ma a loro non farò niente. Questo se non tenteranno d'ostacolarmi. Il mio tono sincero li tranquillizza. In parte garantiscono che non faranno assolutamente nulla per ostacolarmi. Il silenzio è veramente assoluto. Le rondini non si sentono più. Gli altri detenuti forse sono aggrappati alle loro finestre attendendo l'epilogo di questa lunghissima giornata. Vittoria totale. Questa frase del direttore mi risuona nelle orecchie. Vittoria di chi? Dei falchi? Delle colombe? Ed ecco il piano messo in atto dai carabinieri, comandati dal generale di brigata Michele Vendola, dal colonnello Bruno Pagani della Legione d'Alessandria e dal maggiore Tuttobene. Le strade attorno al carcere sono state fatte sgomberare e la folla è stata tenuta lontana dalla forza pubblica. 15 tiratori scelti dai carabinieri si sono appostati un po' dappertutto, nel cortile del carcere verso l'uscita principale, dietro la prigione presso l'uscita secondaria, al casello dell'autostrada a Torino-Savona. Sono stati mobilitati 2 elicotteri, 5 auto con targa civile e con a bordo carabinieri in borghese, 3 cani poliziotto della scuola cinofila di Pralormo. È stata prelevata da un autonoleggiatore un Alfa 2000 color scuro, targata CU 171-124, e ad essa è stato applicato un dispositivo radio che segnalasse alle auto dei carabinieri gli spostamenti della vettura. Cinque dei tiratori scelti sono stati piazzati nel cortile che dà verso l'uscita principale del carcere. Il tenente colonnello Romano Marchisio comandante il gruppo di Torino, il maresciallo Aurelio Calusio, comandante la stazione di Morozzo, Cuneo, il brigadiere Luigi Tarantino, il vicebrigadiere Giorgio Murcia e l'appuntato Romano Migliorini, tutti del nucleo investigativo di Torino, il cortile nel carcere è pressoché quadrato, con una ventina di metri di lato. Sulla sinistra si trovano la portineria e l'armeria, sulla destra lo spaccio ed un porticato da cui partono le scale che portano alla direzione, che si trova al primo piano. Fantazzini ha preteso alle 21:55 che l'auto fosse portata all'interno del cortile e piazzata con le portiere aperte proprio all'imbocco della scalinata. La trappola però era pronta. Il maresciallo Calusio era nascosto nell'armeria pronto a sparare dalla finestra. Il tenente colonnello Marchisio e gli altri tre tiratori erano nascosti nello spaccio, dove era anche il carabiniere Quinto Urbano, con tre cani poliziotto, tra cui Alf, dodicesimo, un magnifico addestratissimo esemplare. Il Corriere della Sera, 25 luglio 1973. Finalmente il telefono squilla. È la volta buona. L'ispettore mi dice che è tutto pronto. Posso scendere. Il vicino campanile ha terminato da qualche secondo di scantire i suoi 10 rintocchi. Faccio alzare Grasso e Piccirillo. Piccirillo camminerà in testa, poi Grasso, indi io con la pistola puntata alla testa del brigadiere. Il grilletto della pistola è tenerissimo. Un gesto falso causato dal nervosismo potrebbe farmi partire il colpo. Decido di mettere la sicura. Lo dico ai due, invitandoli a non fare scherzi. Il meccanismo della Mauser permette di sganciare la sicura e tirare il grilletto contemporaneamente. Grasso è notevolmente sollevato. E allora, andiamo, non fate scherzi. L'epilogo. In fila indiana percorriamo il corridoio. Piccirillo, Grasso, poi io, mi faccio scudo del brigadiere. Volendo, Piccirillo potrebbe anche scappare, ma lascerebbe nelle peste il suo collega. Del resto, per prevenire gesti avventati, gli ha detto: Piccirillo, mi raccomando. Eccoci di fronte alla porta, che immette sulle scale. Stamani, 12:30 or sono, ho aperto violentemente questa porta, vincendo la debole reazione del brigadiere che sta tremando davanti a me. Adesso, con circospezione, percorro il cammino inverso, con tutti i sensi allerta. Ecco la porta, è aperta, induciamo qualche attimo, quasi aggrediti dal silenzio e dall'innaturale calma che ci accoglie al di là della porta. Ci sono tre rampe di scale da scendere, breve e lunghissimo cammino verso la libertà. Scendiamo le scale con una lentezza esasperante. Spingo il più volte Grasso, il quale, un po' per le mani legate dietro la schiena, un po' per paura e per evitare gesti bruschi, si muove come se davanti ad ogni gradino si trovasse un precipizio del quale non si conosce il fondo. No, questo non è più il centro d'una rumorosa cittadina, ma uno di quei misteriosi luoghi che popolano le fantasie della nostra infanzia, tra il giorno e la notte. Ci dicevamo, non vi è transizione alcuna, ed il silenzio che fa seguito all'improvvisa morte della luce è impressionante. Gli uccelli interrompono simultaneamente il loro canto, ed il silenzio sembra pietrificare ogni vita della foresta. Ogni tanto, ci dicevano, un grido agghiacciante violenta il silenzio. L'animale notturno ha trovato la sua vittima e adesso si ciba dell'imprudente caduto nel paziente agguato. La prima rampa di scale è alle nostre spalle e adesso giunge sino a noi il morbido rumore d'un motore. La macchina promessa staziona ai piedi della scala con il motore acceso. Continuiamo a scendere, con una prudenza ed una lentezza che fanno pensare ad un equilibrista che cammina sul filo. Stiamo per imbucare l'ultima rampa. Ecco, si comincia ad intravedere il retro della macchina, il fazzoletto che mi sono annodato sul viso per sfuggire ad eventuali teleobiettivi nascosti rende l'afa di questa sera di fine luglio ancora più pesante. Coraggio, Horst. Ancora pochi passi e sarai sulla macchina. Eccola finalmente, tutto è come convenuto, sportelli spalancati, motore acceso al minimo, fanali accesi, muso ridovolto verso la libertà. Piccirillo mi guarda ed io gli faccio segno di sedersi al posto di guida. Non c'è bisogno di parlare, tutto è come convenuto, tutto è già spiegato e rispiegato. Eccolo, Piccirillo è entrato, adesso tocca a Grasso, si piega e lentamente entra. La Mauser costantemente premuta alla testa. Piccirillo si siede al posto di guida. Il brigadiere sale dietro a destra. È il momento critico. Fantazzini sta per salire anche lui, ma è ancora fuori. Quindi solo. È facile puntarlo. Ecco, adesso tocca a me. Ormai è fatta. Il maresciallo Calusio spara il primo colpo, che colpisce il bandito alla guancia. Un lampo. M'esplode nel cervello, mentre un'invisibile mano mi colpisce allo zigomo destro con inaudita violenza. Horst, cosa succede? Sorpresa, smarrimento, dolore, un altro lampo, e la mano che istintivamente era corsa alla testa non è più che una cosa disarticolata che zampilla sangue. È finita, Horst, è finita. Fantazzini grida e intanto gli si avventano addosso due cani che non gli lasciano il tempo di mirare agli ostaggi. Questo fischio nelle orecchie, tutto che gira intorno a me, e questo sangue che attira le belve. Non cadere, Horst, se cadi sei perduto, queste bestie sono affamate, se cadi ti divoreranno. Tutto fischia, tutto urla, questa belva mi dilania il braccio, sono diventato cieco, tutto traballa, Horst, Horst, non cadere. Ora sparano, anche i brigadieri Tarantino, Murgel ha puntato Migliorini, il bandito stramazza a terra. La stampa, 25 luglio 1973. Una raffica alle mie spalle, qualcosa mi brucia la schiena e mi scaraventa per terra. Sono loro, maledetti, sono loro. Ma cosa fanno? Sparano ancora, vigliacchi, mi colpiscono al petto, al ventre, al fianco. Sono perduto, vigliacchi. Improvvisamente l'istinto mi riporta indietro di milioni di anni. Sono una di quelle bestioline piccolissime che quando si sentono perdute fingono una morte, che è sete di vita. Un'ultima smorfia, un sussulto, poi mi immobilizzo. I calci dei fucili smettono di massacrarmi, non sparano più, i cani vengono richiamati, intorno a me la confusione è enorme. È morto, senti ripetere. Forse sono davvero morto, non sento più dolore, il mio corpo è come se non ci fosse più. Ecco, il torpore sale, il cuore si è senz'altro già fermato. È bello morire. È come lasciarsi trasportare da una morbida nuvola, ancora qualche scintilla di vita nel cervello che già si spegne. È bello morire. Quanto tempo è passato? Tutte queste urla, queste grida di gioia, questi applausi, un senso di nausea mi pervade. Mi stanno trasportando. La nausea è insopportabile e con atti di vomito mi scuotono dolorosamente. La lettiga fende la folla, che urla come ad una partita o ad una corrida. Continuo a vomitare ed in bocca mi resta un sapore di sangue. La folla inveisce al mio passaggio. Crepa, assassino! Quello è il sangue d'una carogna. Portatelo al cimitero, non all'ospedale. Di nuovo non sento più il dolore delle ferite. Umiliato per questo epilogo ed impotente innanzi a questi insulti, vengo caricato sull'ambulanza. Fuori la folla in festa porta in trionfo i vincitori. Sulmona, Perugia, dicembre 73, febbraio 74. Reazioni e commenti. Davanti al carcere la folla applaude ancora i tiratori scelti. Uno di loro, Luigi Tarantino, si confida. Il colonnello ci chiamava ogni 20 minuti, voleva che gli ripetessimo le istruzioni. Ci domandava se ci rendevamo conto di quello che stavamo per fare e se ce la sentivamo. La vita di due ostaggi dipendeva da noi. Ho sparato ad un uomo a freddo. Ora ho una sola speranza, che non muoia, che io non debba pentirmi per sempre d'averlo ucciso. Gazzetta del Popolo, 25 luglio 1973. Abbiamo agito secondo gli articoli 52, 53 e 54 del codice penale, ha detto il maggiore tutto bene, riguardanti la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi e lo stato di necessità, ma il nostro è stato comunque un compito ingrato e non ci compiacciamo affatto di quanto è avvenuto, anche se ieri sera la folla ha applaudito i tiratori. Corriere della Sera, 25 luglio 1973. D'altra parte, fin dal mattino era apparsa chiara la natura dei preparativi, della soluzione di forza. Abbiamo parlato con il cappellano del carcere, Don Felice Favole. Ci è apparso imbarazzato, non ha voluto pronunciarsi sull'epilogo di una vicenda tragica in apparenza, senza spiegazioni soddisfacenti. Anche nel carcere è ritornata la calma, ma restano i problemi numerosi e gravi che pesano sulla macchina della giustizia in generale. E restano le perplessità su un'azione di forza come quella messa in atto ieri. L'Unità, 25 luglio 1973. Forse Horst Fantazzini se la caverà. Se la caverà nonostante il numero di proiettili messi a segno sul suo corpo, dai tiratori scelti dislocati nel cortile del carcere, dal quale il rapinatore aveva deciso di evadere, ad ogni costo. Perché Horst Fantazzini ha fatto quel che ha fatto? Perché lui, che non aveva mai sparato un colpo in vita sua, nonostante i suoi trascorsi di rapinatore, ha improvvisamente impugnato una pistola, ferendo tre agenti, due dei quali versano in gravi condizioni? Sono interrogativi inquietanti, appena sfiorati nelle cronache tutte consacrate dalla drammaticità alla convulsa dinamica del tentativo di fuga. A questo punto può riuscire illuminante quanto il bandito ha detto in una telefonata fatta al suo avvocato dall'interno del carcere, quando aveva ancora in pugno la situazione. «Mi hanno condannato a 22 anni», ha affermato all'incirca Fantazzini. «Ma è una cosa ingiusta. Certo, non sono uno stinco di santo, ho compiuto qualche rapina, ma non ho mai sparato un colpo, non ho mai ferito una persona. Perciò ho deciso di fuggire, non voglio subire una condanna ingiusta». Dietro questa penosa storia ecco riemergere quindi alcune vecchie cancrene della nostra società, del decrepito congegno carcerario, concepito tuttora come l'implacabile macchina della vendetta collettiva. Alla struttura dei nostri codici non certo improntati alla filosofia del recupero del colpevole. Del resto, il primo a fare considerazioni di questo genere, proprio in margine al caso Fantazzini, è stato lo stesso ministro di Grazia e Giustizia Mario Zagari. Tra l'altro, l'onorevole Zagari ha dato l'assicurazione sulla volontà del governo di sciogliere finalmente i nodi che sempre più strozzano il meccanismo della nostra giustizia. Tempo illustrato, 5 agosto 1973. Un maresciallo di mezza età dei carabinieri, uomo magro, dall'aspetto un po' dimesso, e dal pomeriggio circolava con una carabina in spalla, era stato incaricato di sparare per primo dalla stanzetta del corpo di guardia sulla destra del cortile. L'uomo aveva parlato abbastanza a lungo con i giornalisti, aveva spiegato che il suo non era un fucile militare, ma la sua personale arma da caccia. Un Beretta calibro 22 che porta montato un cannocchiale per i tiri di precisione. Qualcuno aveva spiegato che il maresciallo, che si chiama Aurelio Caluso, è un famoso tiratore, uno dei migliori del Piemonte. Ai piedi delle scale è apparso per primo uno degli ostaggi, l'agente di custodia Giovanni Piccirillo. Dietro di lui il brigadiere Antonio Grasso, degli agenti di custodia, con le mani legate dietro la schiena. Ultimo veniva Horst Fantazzini, con la pistola puntata alla nuca del sottufficiale. Il carcerato in fuga ha fatto salire Piccirillo al posto di guida e il brigadiere Grasso accanto a lui. Per una frazione di secondo il fuggiasco è rimasto staccato dai suoi ostaggi. In quel preciso momento il maresciallo Caluso, che lo teneva inquadrato nel reticolo del suo cannocchiale, ha premuto il grilletto. Nel silenzio assoluto si è sentito un colpo leggero, come il fucile d'un bambino. Il piccolo proiettile calibro 22 ha preso in pieno al capo Fantazzini. Colpito e vacillante dopo il tiro, Fantazzini si è visto arrivare addosso due grossi cani poliziotto, due pastori tedeschi che si sono avventati su di lui. In quel momento sull'uomo si è abbattuta una vera pioggia di colpi. Hanno sparato tutti, dalla feritoia sul cancello, il brigadiere Migliorini con il mitra, dallo spaccio il brigadiere Grasso con gli altri. Il colonnello Marchisio si è precipitato fuori dallo spaccio, puntandogli sulla testa il suo mitra. Nel giro di pochi secondi l'uomo è in una pozza di sangue. Abbiamo parlato con gli stessi tiratori e la loro risposta è stata categorica. Come potrebbe non essere morto? In questi casi si spara agli organi vitali. Il giorno 24 luglio 1973. Fossano, 2 di notte. I bar sono ancora aperti. La gente festeggia all'osteria. La vittoria degli uomini di legge sul bandito che cercava di ottenere con la violenza la libertà. Altri particolari si sono chiariti nella giornata e nel complesso sono tali da fare meditare. Il rapinatore, quando è sbucato alle 22 di ieri nel cortile del carcere preceduto da due ostaggi e inquadrato nei mirini telescopici di almeno 6 fra i più abili tiratori piemontesi, aveva un solo proiettile a disposizione nella piccola 6.35 che impugnava. Stava insomma giocando la sua folle partita in una zona vicinissima al bluff. Il primo proiettile che lo ha raggiunto è stato sparato con notevole abilità. Se la meccanica della sparatoria ha funzionato veramente così, dopo il primo colpo della leggera carabina del maresciallo Caluso si è sparato su un uomo disarmato. Perché? All'origine di questa giornata di violenza, di questo braccio di ferro tra la violenza ed un emarginato dal sistema e le forze dell'ordine che in questo sistema devono cautelare e difendere, c'è una storia giudiziaria come mille altre in Italia, fatta di disfunzioni, di ritardi, di assurdità procedurali. C'è una situazione giudiziaria che trova nelle rivolte collettive nelle carceri una voce cosciente delle necessità della riforma e che nel gesto di Horst Fantazzini si trasforma invece nel drammatico quanto assurdo e crudele tentativo di riguadagnare la libertà da parte di un uomo che la società prima ha condannato duramente e poi ha dimenticato. Il giorno 25 luglio 1973. In fondo al portone, verso un vecchio cortiletto sassoso invaso dalle erbacce, stavano anche due magistrati venuti da Torino. «Come sono state le trattative?» gli ho domandato. «Inutili», mi ha risposto. «Loro hanno avuto disposizioni da Roma?» ho chiesto ancora. «Sì», ha risposto l'altro, «in forma di scaricabarile. Pensavo a questo uomo dentro al carcere, che voleva fuggire, dopo aver usato la sua arma per uccidere e che fra poco sarebbe certamente morto. Ho detto, c'è l'aspetto umano di essere qui a vedere uccidere una persona così. Il più anziano mi ha risposto, sull'aspetto umano si può sempre discutere, sull'aspetto giuridico no. La legge ci protegge, ci copre completamente in un caso come questo. Il giorno 25 luglio 1973. Il soprannome di rapinatore gentile gli era stato dato per la calma e la cortesia con cui portava a termine le sue azioni, senza mai commettere violenze nei confronti di persone. Eppure il tribunale gli aveva inflitto una pena gravissima, 30 anni. La pena che dovrebbe sostituire l'ergastolo secondo i progetti di riforma del codice penale. Fantazzini non aveva mai ucciso né ferito nessuno, ma la giustizia borghese, per cui l'attentato al patrimonio è tanto più grave che quello alla vita, poco tempo fa è uscito di carriera l'ingegner Biadene, responsabile delle migliaia di morti nel Vajont. Ha ritenuto di dovergli togliere 30 anni, tutta una vita, per alcune rapine. L'evasione è da sempre il sistema classico di lotta individuale contro il carcere, la più istintiva forma di rifiuto delle ingiustizie e delle violenze delle istituzioni. A monte di questo sta la ribellione, a una condanna disumana, di fronte alla quale svelano tutte le loro astrattezze le affermazioni del neo ministro Zagari sulla necessità che la pena abbia un'efficacia rieducativa. D'altra parte, il suo collega Taviani non ha avuto esitazione a firmare da Roma una condanna a morte. È dal Ministero degli Interni, infatti, che è venuto l'ordine di far agire i tiratori scelti, di rischiare la vita dei due ostaggi pur di non lasciare evadere un uomo, di apprestare un plotone di esecuzione comandato dal tenente colonnello dei Carabinieri Marchisio, ben noto per essere stato il promotore del clamoroso procedimento contro 600 compagni della sinistra rivoluzionaria a Torino, e nel quale c'era l'agente del SID Migliorini, protagonista di una sparatoria contro i compagni aggrediti dalla polizia a Torino durante una manifestazione del maggio del 71. Secondo la logica che ha guidato tante esecuzioni sommarie negli ultimi tempi, meglio un presunto delinquente morto, magari assieme a qualche ostaggio, che in libertà. Ma se la grande maturazione politica delle lotte dei detenuti è data dal fatto che la loro lotta non è più lotta per la propria individuale salvezza, ma lotta collettiva per la liberazione dalla disumanità del carcere, bisogna anche affermare, di fronte alla disperata decisione di Fantazzini e alla violenza spietata del killer di Stato, la rabbia di tutti coloro che si battono per una società e una giustizia diverse. Davanti a questa ennesima vittima di un potere che prima crea i delinquenti e poi li distrugge. Lotta continua, 25 luglio 1973. Commenti di penalisti raccolti dalla Gazzetta del Popolo del 25 luglio 1973. Personalmente non approvo l'esecuzione architettata contro i Fantazzini. Ci sono altri mezzi per risolvere situazioni del genere. Il detenuto Fantazzini si sentiva sulle spalle una condanna ingiusta, 30 anni per reati che ad altri detenuti erano costati 9 anni di carcere. Di qui la sua reazione. Avvocato onorevole Maria Magnani Noia. Carabinieri hanno sparato perché c'erano gli estremi della legittima difesa previsti dall'articolo 53 del codice penale. Certo, la situazione contingente ed episodi del genere è triste. La vita umana è sempre da rispettare e c'è da chiedersi se non si potevano alzare i cani. Avvocato Carlo Altari. L'architettata evasione di Fantazzini non è altro che un gesto di estrema disperazione. Ci sono alcune assurdità nel nostro sistema giuridico. Se un imputato ha commesso reati in luoghi diversi, le condanne dei processi si accumulano. Se invece i capi di imputazione vengono riuniti in un solo procedimento, subentra la continuità e la condanna è molto inferiore. Il Fantazzini era già stato condannato a 30 anni ed era in attesa da altri processi, perché giudicato da diversi tribunali. È evidente che il detenuto si sentiva vittima di un'ingiustizia ed aveva desiderio di libertà, cosa questa più che umana. Avvocato professor Claudio Del Piazzo. Il comportamento dei carabinieri è contemplato dall'articolo 53 del codice penale. Inoltre, era in gioco la vita di due ostaggi. Esiste però l'aspetto etico, morale. La vita umana è al di sopra di ogni cosa. La distanza tra scelti tiratori e detenuto era ravvicinata. Si poteva mirare alle gambe, alle braccia. Giustificare incondizionatamente l'uso delle armi significa giustificare anche il linciaggio. Avvocato Antio Foti.
Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.